44. La mattina successiva, Ghili era venuto a bussare alla mia porta alle 4:30, di nuovo. Avevo sperato che la stanchezza lo facesse dormire un po' di più, perché io, in quei giorni, avrei potuto dormire tranquillamente fino a tardi. L'ansia mattutina, quella che mi strappava il sonno, era del tutto sparita. «Sto andando a vedere l'alba da un tempio per me speciale. Se ti va», mi aveva detto a bassa voce quando gli avevo aperto la porta. Era tutto allegro e pieno di energia. Lo avevo guardato con gli occhi gonfi per qualche secondo, in stato confusionale. Poi avevo annuito. Mi ero vestito ed eravamo usciti. Fuori non pioveva, per fortuna, però faceva freddo ed era buio. «Forse ho bisogno di un po' di caffè per svegliarmi», dissi uscendo dalla guest house. Mi guardavo intorno alla ricerca di una delle caffetterie ambulanti che avevo visto dappertutto in Vietnam. Un semplice bancone su un carrello, una serie di bicchieri di carta impilati e una macchinetta del caffè vietnamita, composta da un filtro in acciaio appoggiato su una grossa caraffa di vetro. Il caffè scendeva dal filtro goccia dopo goccia. Ghili rise di gusto. «Il sole sarà il tuo caffè. L'aria fresca del mattino sarà il tuo caffè. Il suono del mondo che si risveglia sarà il tuo caffè. Non dirmi che sei una di quelle persone a cui non piace il caffè», dissi. «Ti ho pure visto berlo». «Io amo il caffè», disse Ghili mentre saliva sulla moto. «Amo prepararlo, sentire il suono inconfondibile della caffettiera che borbotta e l'aroma che si diffonde per la stanza. Amo bere un buon caffè mentre leggo un libro, in un pomeriggio piovoso, oppure mentre mi godo i raggi del sole seduto su un prato, in una mattina senza nuvole. Ma allora, perché non berlo ora?» chiesi. Lui mi guardò come se fosse ovvio. «Ora non c'è tempo». «Per un caffè? Ci mettiamo 2 minuti», risposi io. «Ah, ma allora tu non vuoi un caffè», esclamò lui un po' indignato. «Tu vuoi una scorciatoia, e il caffè, come lo intendi tu, è solo l'ennesima scorciatoia». «Una scorciatoia?» chiesi. «Certamente, tu non vuoi un caffè, vuoi solo una scorciatoia per svegliarti più in fretta. Al giorno d'oggi sembra che qualcosa abbia un valore solo se è utile, se serve a qualcosa di pratico, perché in questo mondo è tutta una questione di numeri, calcoli e programmazione. Ma la vita non è matematica, è poesia. Io voglio poter gustare ogni caffè della mia vita. Per farlo, devo essere presente e quindi non avere fretta, preoccupazioni e stress. Proprio perché amo il caffè, voglio dare valore a questo momento. Voglio prendermi del tempo per fare solo quello. Ora abbiamo un appuntamento con l'alba e non c'è tempo per fare entrambe le cose. Finiremmo per farle entrambe male. Sai qual è una delle non regole più semplici ma utili di Taro?» «Non ne ho idea», risposi. «Fai una cosa per volta. È anche uno dei più antichi insegnamenti zen. D'altronde, puoi pensare a 2 cose nello stesso momento? Puoi avere 2 emozioni nello stesso momento? Puoi concentrarti su 2 cose diverse nello stesso momento? No, non puoi. L'unico modo per vivere consapevolmente è fare una cosa per volta. Non berremo un caffè con la mente che affoga nella tensione per il poco tempo che abbiamo a disposizione. Facciamo una cosa per volta e le faremo entrambe bene». Solo a quel punto mise in moto. Poco dopo eravamo sulle strade semideserte di Ninbin ed effettivamente l'aria fresca del mattino era un ottimo modo per svegliarsi. Guidammo per 20 minuti nella città, passando lentamente in mezzo a tanti edifici vecchi e bassi, con le facciate giallastre e scrostate. Le insegne dei negozi erano solo in vietnamita, una caratteristica che ormai associava ai quartieri poco turistici. Passammo anche per un quartiere più moderno e trafficato, dove c'erano alcuni ristoranti occidentali, ovviamente ancora chiusi, vista l'ora. Prendemmo una stradina costeggiata da alberi e alcuni palazzi moderni, poi attraversammo un ponte e ci ritrovammo in una zona ampia, senza abitazioni. Il paesaggio a quell'ora era lunare, in giro non c'era nessuno e tutto era buio o grigiastro. Stavamo lasciando la città. Durante quel viaggio avevo imparato ad ascoltare il silenzio, oltre al suono del motore della mia moto. Riuscivo a distinguere nettamente il rumore dal non rumore. Me ne resi conto davvero solo in quell'istante, e questo mi diede una sensazione stranissima. Mi sentivo totalmente collegato alla realtà a me circostante, completamente immerso nel momento presente. Davanti a me avevo Ghili, scorgevo la punta dei suoi capelli grigi che spuntavano dal retro del casco. L'aria li faceva svolazzare. A sinistra la luce era sempre più nitida, il sole cominciava a far intravedere la sua potenza. A destra, l'oscurità e le risaie appena visibili, ma che sapevo estendersi fino all'orizzonte. Ne percepivo in qualche modo la vastità. Sorrisi. Non sapevo perché e non volevo nemmeno pensarci. Mi sentivo leggero e pieno di pace. Non avevo pensieri negativi in testa. Volevo solo vivere quel momento. Ero felice. Allargai ulteriormente il sorriso. Lasciammo la strada principale e ci ritrovammo su un piccolo sentiero sterrato che passava in mezzo alle risaie. Lì era davvero buio e il cerchio di luce proiettato dal mio fanale anteriore si spostava continuamente da un punto all'altro a causa degli scossoni al manubrio. Non avevo mai guidato sullo sterrato e cercai di fare attenzione a tutte le buche per evitare un altro problema alla moto. Provavo a imitare lo stile di guida di Ghili, ma era impossibile. Lui aveva una padronanza del mezzo che non mi sarebbe mai appartenuta. Ogni tanto si alzava leggermente sulle pedane, a volte si sporgeva in avanti. Era un tutt'uno con la moto. Io, invece, non facevo altro che frenare e accelerare a scatto. Ogni 10 metri temevo di cadere rovinosamente e finire nell'acqua delle risaie. Giungemmo finalmente davanti a un vecchio cancello rosso. Era aperto. Ghili spense la moto e io lo imitai. I primi secondi dopo aver spento i motori furono un momento di pura pace. Le mie orecchie, senza quel rombo costante, erano incredibilmente sensibili a qualsiasi piccolo rumore. Mi resi conto che scorreva un fiume nelle vicinanze. Era ancora tutto troppo buio per vedere dove fosse, però lo sentivo. Dalle risaie arrivava un gracidare basso ma potente, di tante voci, tutte insieme. «Andiamo!» disse Ghili. «Ma dove?» «Non si vede niente.» «Conosco la strada, non ti preoccupare», fece lui. Varcammo il cancello a piedi. Vedevo a malapena Ghili davanti a me, però mi fidavo di lui, anche perché sembrava sentirsi a casa lì. Oltre il cancello partiva una stradina con la ghiaia. Ora il suono dominante, nelle mie orecchie, era quello dei sassolini schiacciati dai nostri piedi. Mi parve di vedere, alla mia sinistra, un grosso edificio in pietra, un tempio, ma non ero sicuro. E c'erano moltissimi alberi, sembrava il giardino di una grande villa. Ghili camminava sicuro di sé, anche quando passammo dal sentiero con la ghiaia all'erba, e infine alla terra e al fango. Faceva freddo, ma adesso il sole mi permetteva di vedere sempre meglio attorno a me. Eravamo in uno spiazzo, simile a un parcheggio, ma senza auto né scooter. Alla mia destra c'erano le risaie, distanti un centinaio di metri. Alla mia sinistra una lunga fila di alberi. Davanti a noi una di quelle colline rocciose ricoperte di vegetazione che avevo visto ovunque in Vietnam. E proprio in quella direzione un grande cartello. Non riuscivo a leggere cosa ci fosse scritto. Era il momento della giornata in cui tutto è blu. Un intervallo di pochi minuti tra il buio della notte e la luce del giorno. Presi il cellulare e attivai la torcia. C'era scritto «Viewpoint 200 metri». Indicava la strada per salire su per la collina. Seguivano delle scritte in vietnamita. «Noi andiamo di qua», disse Ghili incamminandosi a sinistra. «Ma qui dice... quella è la strada più veloce», disse fermandosi. Gli illuminai il volto, sorrideva, come sempre. «Appunto, se è la strada più veloce». «Io diffido di tutto ciò che è veloce», spiegò. «Solitamente è anche illusorio, effimero e nocivo. Preferisco sempre prendere la strada panoramica nella vita». L'osservai per qualche secondo in silenzio. Avevo freddo, avevo del sonno arretrato e iniziavo anche ad avere fame. Davvero voleva prendere la strada più lunga? Lui lesse il mio disappunto e rise. Poi, senza aggiungere altro, riprese a camminare. Non potei fare a meno di seguirlo, ma lasciai la torcia attiva per vedere dove mettevo i piedi. Ghili stava seguendo un vecchio sentiero che saliva vertiginosamente ed era stato quasi del tutto coperto da arbusti che crescevano indisturbati. A volte saltava per superare dei rami caduti lungo il percorso, a volte si appoggiava alla parete, altre volte invece camminava dritto senza timore, come se conoscesse quella strada alla perfezione. Io che avevo la torcia non riuscivo a fare un passo senza prima essermi assicurato di non finire nel dirupo alla nostra sinistra. Camminammo così per mezz'ora, sempre in salita. Era faticoso e pericoloso. L'unica consolazione era il sole, che stava sorgendo donandoci un po' di calore e di luce. Quando finalmente arrivammo in cima, avevo il fiatone. Spensi la torcia, perché non serviva più. Ghili era davanti a me, con le mani dietro la schiena. Non mostrava alcun segno di fatica. Aveva l'espressione di un bambino che ha ritrovato un giocattolo che aveva nascosto. «Vieni qui», mi disse. Mi avvicinai e lui mi mise un braccio intorno alla spalla. Con l'altra mano indicò un punto verso il basso. «Guarda là. E dove saremmo arrivati con la strada più veloce. Perché quella è fatta per i turisti e nessuno vuole che un turista si faccia male. Quindi meno li fanno salire e meglio è. Prendendo questa strada, invece, ci possiamo godere uno spettacolo unico. Saliamo ancora un po', dai». «Più di così?» chiesi. Mi sembrava che fossimo praticamente in cima alla collina, c'era un vento molto forte. «Lassù c'era un tempio», disse Ghili. «Ora sono rimaste solo le rovine. Ma quello, te lo assicuro, è il vero viewpoint». Mi fece l'occhiolino e prese a salire. Stavolta camminando letteralmente sulla parete di roccia. «No, Ghili, ma che fai?» esclamai. «Questo è l'unico modo per arrivare in cima», disse mentre faceva un salto e per poco non cadeva all'indietro. Si aggrappò con una mano a un piccolo albero e poi riprese a camminare, tutto piegato in avanti, con le mani che toccavano il terreno. Non era impossibile arrivare in cima, lo comprendevo, ma il rischio di scivolare e cadere giù era concreto, e lì non c'era nessuno che potesse aiutarci in caso di difficoltà. E poi lui era anziano. «Ci sarà un motivo se non c'è più un sentiero», dissi. «Ma che fai? Sei pazzo?» Lui si girò verso di me, aggrappato al tronco di un albero. «Se fosse facile salire lassù, ci andrebbero tutti. Le cose belle della vita te le devi conquistare», disse. E riprese a salire. Io, ancora una volta, non potei fare altro che seguirlo. Ci mettemmo un paio di minuti. Solo una volta rischiai sul serio di cadere. Sentii il terreno scivolarmi sotto al piede destro, quello su cui avevo appoggiato tutto il peso del mio corpo. La suola della scarpa slittò sulla terra e per una frazione di secondo temetti di cadere giù. Fortunatamente riuscii ad aggrapparmi a un arbusto. Quando ripresi a salire, mi resi conto di essermi tagliato leggermente il palmo della mano. Non me la presi, perché poco dopo eravamo davvero sulla cima della collina. E non era solo il sollievo di avercela fatta a farmi passare il fastidio. Era la vista. Gili aveva ragione. Tutta quella fatica e quei rischi erano ripagati.